weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Un saluto, un ringraziamento anche in consola a Roberto Venturini. Secondo appuntamento per il 2010 con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, ci porta a scoprire paesi e tradizioni del centro Italia. Ci avviciniamo ad una data importante, quella del 17 gennaio, quando tanti paesi ricordano Sant'Antonio Abate. Noi nell'avvicinarsi a questa data scopriremo come lo festeggerà, lo celebrerà un paese in provincia di Chieti dal nome composto e lungo, molto bello. Non vi dico ancora però quale sia effettivamente il nome, lo scopriremo tra poco, introducendo anche l'ospite che ci parlerà proprio della tradizione protagonista della puntata di oggi, che comincia come sempre, come mia abitudine, leggendo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati in questa giornata dell'8 gennaio. Parliamo di San Severino Abate. Nel V secolo l'impero romano d'Occidente fu progressivamente sommerso dagli invasori germanici, visigoti, ostrogoti, vandali, svevi, burgundi, alemanni, franchi. Nella generale devastazione solo le realtà e le autorità cristiane costituivano un punto fermo per la sopravvivenza. Tale è il contesto storico in cui si inseriscono la figura e l'opera di San Severino l'Apostolo del Norico. Nato forse da nobile famiglia romana verso il 410, dopo un soggiorno in Oriente, intorno al 454 si stabilì sul Danubio, ai confini per l'appunto del Norico e della Pannonia, erigendovi dei monasteri idonei a dar rifugio alle popolazioni minacciate e al tempo stesso punti di irradiazione del Vangelo tra le tribù barbare. Ugualmente portato alla vita contemplativa ed eremitica e all'attività missionaria, San Severino fu preveggente anche sul piano umano, compreso infatti che il moto delle giovani popolazioni barbare era inarrestabile e che la decadente società romana avrebbe in realtà tratto vigore dalla trasfusione di queste nuove forze. Con un gesto coraggioso che gli attirò l'ammirazione dei guerrieri barbari, raggiunse Comagene già in mano nemica. La sua concreta carità verso i bisognosi gli conquistò in maniera definitiva il cuore, per l'appunto, dei cosiddetti barbari, a cominciare dai capi. Giboldo, per esempio, re degli Alamanni, mostrava per lui somma riverenza ed affetto, come dice il suo biografo Eugippo, e lo ascoltava proprio come con rispetto. Riverito e amato dall'umile genti come da re e guerrieri, egli visse poveramente senza trarre per sé alcun vantaggio materiale. Vestiva una tunica identica sia d'estate sia d'inverno, dormiva le poche ore di sonno steso per terra con i fianchi cinti dal cilicio e in quaresima prendeva cibo solo una volta a settimana. Morì l'8 gennaio del 482 e le sue reliquie vengono venerate ora a Fratta Maggiore, vicino Napoli, insieme al martire Sosso. Queste sono alcune notizie riguardanti San Severino Abate, ricordato in questa giornata dell'8 gennaio. Tra poco ci recheremo in Abruzzo, in provincia di Chieti, nel paese che, di cui svelerò il nome appunto tra pochissimo, non prima però di aver ascoltato un brano di Edoardo Bennato.
Ciao! qualcuno che comanda, muove fili, perde. Adesso la gente di te più non riderà, non sei più un salto in banco, ma vedi quanti fili che hai, è stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe, tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove fili, perde. E adesso che ragioni come uno di noi, scuola non te li venderai, come facesti quel giorno per comprare il biglietto e entrare nel teatro di Mangiafuoco, quei libri adesso li leggerai, vai vai e leggili tutti e impara quei libri a memoria, c'è scritto che i saggi e gli onesti sono quelli che fanno la storia, fanno la guerra è una cosa seria, buffoni e burattini, no, non la faranno mai. Adesso che vuoi, sei diventato proprio come uno di noi, prima eri un buffone, un burattino di legno, ma adesso che sei normale, quanto è assurdo il gioco che
e sfumano le note di Edoardo Bennato, quindi siamo pronti per svelare il nome, il bel nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Andiamo, come detto, in provincia di Chieti, esattamente a Fara Figliorum Petri. Fara Figliorum Petri, naturalmente poi scopriremo meglio proprio le origini di questo nome così importante e naturalmente anche le curiosità del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino, ma cominceremo soprattutto con il festeggiamento che tra qualche giorno però vedrà esplodere, i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate nel paese, in particolare legato alla tradizione delle farchie. Per parlare di tutto questo noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il sindaco di Fara Figliorum Petri, Domenico Bucciarelli. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, sindaco.
Grazie a voi.
Grazie tante. E ecco, tra poco scopriremo naturalmente anche meglio, come dicevo, il nome, il paese, le curiosità. Però cominciamo, come sempre, col motivo per cui noi ci stiamo collegando con voi di Fara Figliorum Petri. Perché, in effetti, poi scopriremo già da qualche tempo, da qualche giorno, si è messo in moto tutto il meccanismo per la festa di Sant'Antonio Abate legata alle farchie. Ecco, allora, sì, ci spieghi meglio di che cosa si tratta e come si organizza proprio tutta questa importante avvenimento per Fara Figliorum Petri.
Guardi, cercherò di essere breve perché c'è una storia ultracentenaria che deriva dal miracolo, così viene raccontato in un racconto popolare di Sant'Antonio, che fece ardere un bosco all'arrivare delle truppe francesi che volevano invadere il territorio. Parliamo dell'anno 1799, tra l'altro su questo c'è qualche reperto anche storico, e le FARC non sono altro che dei grossi fasci di canne legati con, ormai con arte e maestria, e di una consistenza di un metro di diametro e un 8 metri di lunghezza, ed è una preparazione che dura una settimana, cioè diciamo dal giorno della Befana, e per festeggiare la festa di Sant'Antonio è il patrono del paese, il 17, ma questa manifestazione, l'incendio delle Farc, avviene la sera precedente, il 16 gennaio, e all'imbrunire questi fasci di canne enormi vengono bruciate con dei fuochi pirotecnici, ed è un avvenimento fondamentale nella storia delle tradizioni regionali, ma anche a questo mi pare di poter dire che tra le feste più importanti che riguardano le tradizioni in Italia ormai.
E tra l'altro, proprio anche documentandomi, già semplicemente leggendo di questa tradizione, viene proprio voglia di partecipare, vedere con i propri occhi, quindi già confermiamo ulteriormente il momento culmine avverrà proprio la sera del 16 gennaio. Verso che ora?
Sì, beh, lì c'è, adesso c'è una serie di ordinanze, un'organizzazione. Pensi che in un paese così piccolo, pensiamo a un budget di migliaia e migliaia di euro, e poi quest'anno capita di sabato, perché quindi ci sarà un afflusso a livello turistico non indifferente.
Certo.
Poi di regola vi sono emittenti televisive, riprese, altro. Insomma.
E c'è pure la Radio Vaticana. Che sta...
questa per noi è una sorpresa gradevolissima.
No, ci fa molto piacere. Ecco, e quindi proprio anche a beneficio di chi ci ascolta, diciamo più o meno verso quale momento della giornata occorrerà essere a Fara Figliuolo.
Guardi, conviene essere a Fara dalle 14 del pomeriggio del 16, perché già da lì insomma le contrade cominciano a partire, alcuni con dei trattori, alcuni a spalla addirittura, e quindi c'è tutto un momento di inizio di musiche, le cosiddette litanie, che sono dei canti di benauguranti su tutta la manifestazione. C'è tutta una tradizione che coinvolge anche soprattutto a livello religioso, e quindi c'è una profonda partecipazione da parte delle persone.
Anche perché effettivamente ricordiamo, naturalmente stiamo parlando delle Farc, che sono Farc in onore proprio di Sant'Antonio Abate.
Sì, la tradizione è qui, si medesima in quella che è la parte religiosa, tant'è vero che noi domani usciremo con i manifesti, che saranno manifesti più che altro basati sul fatto religioso, più che sul fatto folcloristico,
che peraltro naturalmente
è ludico, insomma è qualcosa che si fonde, e si fonde bene con la tradizione sia folcloristica, ripeto, che religiosa.
Ecco, sindaco, quante sono più o meno le Farc che generalmente partecipano, e poi c'è per caso la scelta di quella migliore, o comunque ha un senso questo che le sto domandando?
No, ha un senso, ce l'ha sicuramente, perché le Farc rappresentano, ogni Farc è una contrada, che in questo momento sono 16, e tenga presente che questa festa forse nel tempo ha portato a qualche divisione in più nel paese, no? Allora c'è sempre stato un po' di sana competizione, forse in alcuni momenti si è arrivati un po' troppo ad esagerare con le competizioni. Quello che la politica ultima della nostra amministrazione è quella di vivere questa festa soprattutto come festa di unità, di unione, di coesione, più che, ecco perché non pensiamo più a un palio, a un premio,
certo.
Cosa che c'è stato in passato, prima si premiava più la grandezza, però questo ha procurato anche problemi a livello, ci sono stati purtroppo anche degli eventi luttuosi per questo, e quindi noi crediamo sia utile, ma ogni momento di questa festa è un momento particolare, cioè il saper usare il salice rosso da piegare a mani per legare queste fasce di canne, c'è tutta una tradizione che riguarda pure, pensi un po' che c'era una tradizione di rubare queste falche, addirittura sentenze della prefettura di Chieti che di proscioglimento perché non era reato rubarle in quel periodo, c'è tutta una storia dietro che è favolosa.
Beh, mi sembrano tutte cose comunque interessanti e peraltro parole molto sagge quelle che lei ha detto rispetto anche a un rientro in ambiti normali di quella competizione.
Guardi.
Sindaco, lei diceva naturalmente tutto questo in onore di Sant'Antonio, ecco, la domenica c'è anche ulteriori magari cerimonie religiose, ci sono altri momenti?
La domenica, che è il giorno successivo, il giorno patronale, il giorno
della festa
del patrono, il 17 Sant'Antonio, c'è la benedizione degli animali e vabbè, vari membri degli animali, addirittura si accendono dei fuochi, si prendono dei resti benedetti delle falche che hanno bruciato tutta la notte. E poi qui è molto in uso, anche quest'anno faremo questo, ma è una tradizione ormai anche questa più che decennale, quella di fare una cosiddetta mascherata, cioè una rappresentazione del miracolo di Sant'Antonio da parte di artisti di strada, di artisti dilettanti che ripropongono questo miracolo, insomma.
E questo, la mascherata avverrà il 17?
Questo è il 17 in mattinata, sì.
Sindaco, molto interessante, naturalmente abbiamo dato lo spazio anche maggiore, come era giusto, vista l'importanza della tradizione, però dobbiamo anche parlare proprio del paese di cui lei è primo cittadino. Innanzitutto già dal nome Fara Figliorum Petri, non è un nome tra i più comuni ovviamente in Italia, quindi il nome e poi quello che c'è di interessante da fare e da vedere a Fara Figliorum Petri.
Guardi, Fara Figliorum Petri il nome deriva dal tardo periodo longobardo, lei mi insegna che la conquista, la dominazione longobarda in Italia avvenne per fare, che erano delle piccole tribù che man mano poi si estendevano nel paese. Pare che una di queste fare appartenesse ad un certo Pietro il Grande, e quindi Figliorum Petri, i faresi figli di questo Pietro. E il paese ha diverse persone da ricordare ed eventi da ricordare. Tra le cose che mi vengono in mente questi giorni, oltre le farche, che c'è la sagra della cipolla, è la festa della cipolla. Qui abbiamo un prodotto per il quale adesso stiamo riconoscendo il DOP, che è la cipolla piatta di Fara Figliorum Petri, che ha un sapore particolare dolce, e c'è una festa in estate che è frequentatissima, dove si sfornano centinaia di quintali di cipolle, la gente mangia cipolle e comunque si bacia serenamente poi alla fine, quindi
siamo rassicurati.
Bellissimo.
Ecco, il periodo d'estate quando? Luglio, agosto?
Noi di regola facciamo la prima domenica di agosto.
Ecco, così ci segniamo nella nostra agenda,
sì,
ce la segniamo,
sì, sì.
Questa.
Poi insomma è il paese dell'Orefice, un grande compositore dell'Ottocento, Garibaldino, ha scritto la Romilda dei Bardi con Verdi e poi il paese dell'immunologo De Ritis, direttore della cattedra di immunologia a Napoli e direttore del scoprì un vaccino su cui ci fu una certa polemica negli anni 60 perché pare che l'idea poi fu rubata da un americano, insomma tutto su questo. E soprattutto c'è un mercato storico, oggi questi giorni abbiamo festeggiato il centenario del mercato settimanale, che è un mercato dove nato e ideato per dei contadini è diventato ormai un punto di riferimento per l'intera zona del Chietino, insomma.
Settimanale in che giorno capita?
Il giorno di mercoledì.
E quindi ogni mercoledì chi avesse la possibilità può andare,
chi vuole fare affari,
a visitare il mercato,
rinunciasse ai centri commerciali dove non c'è niente da vedere, c'è aria buona.
Ecco,
aria che fa bene, gente cordiale, ospitale.
Mi sembra anche questa una sana indicazione, quantomeno sicuramente si respira un'aria sicuramente migliore di quella che si può respirare all'interno di un centro commerciale.
Certo,
comunque
certo.
Sì, ecco il mercato centenario di Fara Figliorum Petri. Fara Figliorum Petri quanti abitanti ha, sindaco?
Noi viaggiamo sempre sui 2000, qualcuno in meno, qualcuno in più.
Intorno ai 2000 abitanti.
Il censimento c'è il prossimo anno, speriamo di superare la quota. Soglia, sì, è una soglia psicologica, ma a noi fa molto piacere.
E naturalmente, quindi questo è l'augurio, ma i 2000 abitanti su per giù di Fara Figliarum Petri, di che cosa vivono soprattutto?
Guardi, questo è il paese dove è circondato da quattro fiumi ed era piena d'acqua. Prima il manufatturiero era importantissimo, la coltivazione del baco da seta, i mulini, e purtroppo adesso l'acqua scarseggia ovunque, non solo qui, e quindi si è un po' riconvertita tutta la zona. Questa è stato un paese piuttosto industrializzato ultimamente, con lo stabilimento della Coca-Cola che ha chiuso pochi anni fa, e ci sono molte aziende metalmeccaniche che lavorano per l'indotto della Val di Sangro, per la Sevel, per la Fiat, e devo dire all'avanguardia, perché anche in periodo di crisi stanno veramente reggendo il passo in modo formidabile. E poi anche attività artigianali importanti, forse non troppo conosciute per il loro valore, come gli Annamico, l'amaro abruzzese, che è un prodotto speciale, molto conosciuto, forse più all'estero.
Ecco, tra l'altro Sindaco, proprio questo suo riferimento a un prodotto, in questo caso come l'amaro, mi permette di aprire, anche perché stiamo pian piano arrivando al termine della nostra conversazione, ma mi permette di aprire la pagina cosiddetta enogastronomica, ecco, prodotti e in particolare piatti tipici. Ne vogliamo ricordare due o tre importanti. Abbiamo ricordato la cipolla come prodotto naturalmente importante, c'è il riconoscimento DOP in corso, ma quali sono i piatti che lei consiglia come sindaco?
Guardi, se io sono un sindaco super obeso, nel senso che dovrei scendere di peso, e ho lavorato nella ristorazione per parecchi anni prima di fare l'avvocato, però se dovessi trovarmi a Fara io non rinuncerei a passarmi tutti i ristoranti di Fara, cominciando da Casa d'Angelo, che è sulla guida Michelin.
Ma soprattutto i piatti, sindaco.
I piatti, guardi, ci sono i tacconelli al longobarda, che troverà solo qui, pezzi che è una pasta dove ogni pezzo è diverso dall'altro, fatto dallo chef Lucio D'Angelo, è uno dei migliori chef italiani. Poi il dolce tipico di questa festa sono le crespelle, che sono dei fritti, e il famoso serpentone, che è un serpentone fatto di cioccolato ed è tipico di questo giorno, insomma. Quello, poi la cipolla, certo. Chi viene a fare deve mangiare la cipolla. Poi sono i piatti, sono i vecchi piatti della civiltà contadina, quindi adesso non vorrei rovinarle la merenda, però insomma cotiche e fagioli e piatti anche un po' pesantucci.
Però questo forse è il periodo dell'anno in cui si possono gustare questi piatti. Comunque questo era il menù del sindaco, che abbiamo capito essere un buon gustaio.
Non disdegno.
Sindaco, per chi volesse arrivare, venire a trovarvi, provare a fare a Figliarum Petri, in particolare da Roma, quale strada consiglia?
È facilissimo, perché ce l'ha 25. Da Roma si esce a Chieti Ovest. Da Chieti Ovest c'è una strada a scorrimento veloce che vi porta verso la montagna, verso Passo Lanciano, verso la Maiella, e troverete Fara Figliarum Petri.
Ecco, e quanto tempo ci vorrà da Roma a Fara?
Ma da Roma, io a Roma vado spesso, poi dipende, insomma, certo, da quello che troviamo al raccordo anulare, però direi che a 2 ore.
2 ore, così uno si fa i propri calcoli proprio per partire. Un'ultima domanda, sindaco, un numero telefonico di riferimento per chi volesse maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni il numero del comune è il 0871 e 70112.
Perfetto.
E l'ufficio di segreteria risponderà a qualcuno, anche se questi giorni insomma provvederemo, certo, anche a livello turistico.
E tra l'altro c'è anche un bel sito internet che noi provvederemo mettere anche sul nostro di sito internet, che tra poco ricorderò. Allora io, sindaco, le auguro naturalmente a lei e a tutti i 2000 super giù abitanti di Fara Figliarum Petri, che si chiamano come?
Faresi.
È facile. A tutti i 2000 faresi una festa di Sant'Antonio degna delle aspettative, in particolare con la tradizione importante delle Farc. Io ringrazio moltissimo Domenico Bucciarelli, primo cittadino di Fara Figliarum Petri, e ancora a lei, visto che siamo ancora ai primi giorni dell'anno, buon anno a lei e a tutta la cittadinanza.
Io ringrazio Radio Vaticana, siete stati gentilissimi e vi aspettiamo tutti qui numerosi.
Con molto piacere. Grazie ancora e buona giornata.
Buona giornata a lei.
E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Il Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!